Balducci, dall'ONU delle potenze all'ONU delle nazioni.
Buonasera. Il tema di questa interlocuzione dall'ONU delle potenze all'ONU dei popoli postula un dato e una prospettiva. Il dato è la perdita di autorità e di prestigio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche la violazione, per molti aspetti suicida, della loro carta statutaria nella guerra del Golfo. La prospettiva è un'evoluzione possibile delle Nazioni Unite verso una struttura politica e giuridica più idonea al rango di soggetto politico mondiale, ormai ritenuto necessario per governare sistemi di interdipendenza e accumulazione di potere sovranazionali, tendenti a ritagliare un nuovo ordine mondiale sulla falsariga di interessi dominanti, i quali non coincidono di per sé con gli interessi della famiglia umana presente e futura. Se una prospettiva del genere è tutta da verificare, tenteremo di farlo appunto in questa interlocuzione, il dato di partenza sembra invece riunire l'accordo degli analisti imparziali, che si sono dimostrati scarsi, di almeno di numero in questo periodo. Le Monde Diplomatique di marzo, per esempio, non esita ad affermare che nel Golfo l'ONU ha tradito la sua missione, perché la sua carta dice che questa missione è di proteggere le generazioni future dal flagello della guerra. In effetti, dall'inizio dell'ostilità, l'organizzazione internazionale è stata deliberatamente tenuta al margine dell'evoluzione diplomatica del conflitto. Questa crisi segna per molti l'agonia delle Nazioni Unite, almeno nella loro struttura attuale. Niente è stato fatto per impedire che le Nazioni Unite fossero utilizzate dagli Stati Uniti per ottenere un sostegno al loro approccio militarista e unilaterale della crisi, al punto che alcuni riconoscono che essa è stata ridotta a mero strumento della politica estera americana. Si può comprendere meglio in questa situazione l'importanza del ruolo supplementare assunto dalla Chiesa romana in questa congiuntura critica dell'ordine internazionale, a difesa principalmente dei principi di una morale e di un diritto internazionale, quali furono codificati dalla comunità internazionale alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E non sarebbe possibile tacere delle preoccupazioni manifestate recentemente dai tedeschi, dai giapponesi, che reclamano una modificazione del Consiglio di sicurezza, sostenuti dall'Italia e appoggiati da alcuni giganti demografici del sud del mondo, India, Pakistan, Indonesia, Nigeria, Brasile, per non citarne che alcuni, i quali, insieme all'Unione Sovietica, alla Cina, temono sempre più il nuovo ordine mondiale perorato dal signor Bush. Ad affrontare questo tema con padre Balducci è questa sera con noi Antonio Papisca, 54 anni, di Parma, è ordinario di relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche a Padova. Dirige il Centro dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli in quella università, ove ha fondato la Scuola di Specializzazione in Istituzioni e Tecniche di Tutela dei Diritti Umani, che le Nazioni Unite hanno deciso di proporre come modello da introdurre negli altri stati. Fra i suoi libri citerò Democrazia internazionale e vie di pace, con la terza edizione uscita nel 90 da Franco Angeli a Milano, e più recente Le relazioni internazionali nell'era dell'interdipendenza dei diritti umani, edito da Cedama a Padova e scritto con Marco Masci. Inviterei dunque i nostri interlocutori, Balducci e Papisca, anzitutto ad aiutarci a spiegare il senso di una crisi delle Nazioni Unite tanto più grave dopo che la fine della Guerra Fredda aveva fatto sperare anche nella fine della paralisi politica che aveva relegato le Nazioni Unite quasi al ruolo di spettatore delle grandi tensioni internazionali. Anzi, possiamo dire che la crisi del Golfo sembrava costituire l'occasione perfetta per ricavare il massimo dei vantaggi dell'evoluzione positiva determinata dall'aperto sostegno di Mikhail Gorbaciov allo sviluppo delle autorità delle Nazioni Unite per un approccio globale delle questioni della pace nella giustizia. Dunque, ci chiediamo tutti, perché questo fallimento? Da che cosa deriva? C'è un vizio strutturale nelle Nazioni Unite? Quali sono le possibilità di una rifondazione delle Nazioni Unite in modo che divengano credibilmente, autorevolmente quel soggetto politico mondiale di cui andiamo parlando da diverso tempo? La parola, col nostro ringraziamento, ad Antonio Papisca.
Io ritengo che l'organizzazione delle Nazioni Unite sia un soggetto ad alto rischio, soprattutto in questi mesi, e che però ha delle potenzialità intrinseche, sicché è opportuno analizzare il rischio e allo stesso tempo andare alla ricerca di queste potenzialità intrinseche per svilupparle nella direzione che riteniamo più idonea a strutturare un ordine di pace giusta nel mondo. E le Nazioni Unite nascono con un vizio, è il vizio del verticismo in questo senso: il massimo potere, o meglio il massimo di capacità deliberativa dell'ONU risiede nell'organo meno rappresentativo e meno egualitario, cioè la capacità di deliberare anche l'uso del militare per certi fini che non sono di guerra e del Consiglio di sicurezza. L'ONU è stata concepita già durante lo svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, allora quando le cinque potenze coalizzate contro l'asse pensavano a un nuovo ordine mondiale più giusto. Ecco, queste cinque potenze, ma sarebbe più esatto dire 4 più una, ecco, la quinta è la Francia, queste potenze pensarono appunto di ritagliarsi all'interno dell'organismo che avrebbe gestito, pilotato il nuovo ordine mondiale, un posto privilegiato. Ecco allora i cinque seggi permanenti e dotati per di più del potere di veto, cioè di arrestare, nullificare il processo decisionale dell'intera organizzazione se per caso un progetto di delibera contrastava con gli interessi di uno dei cinque. E questo ordine internazionale che fu concepito dalle cinque grandi potenze già durante la Seconda Guerra Mondiale si ispirava a due principi essenziali: il principio dell'economia di mercato e il principio di un interventismo internazionale moderato, quindi ampi processi di liberalizzazione per gli scambi economici e commerciali nel mondo, organismi internazionali dotati di una autorità flebile per quanto concerne la programmazione e la gestione di politiche mondiali nel campo dell'economia e nel campo del sociale. Però ecco qui un dato curioso: all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si prevede un potere di intervento massimo per quanto concerne le questioni della sicurezza. è questo potere massimo addirittura di intervenire con l'uso del militare è riservato al Consiglio di Sicurezza. Ecco, le Nazioni Unite nascono con questo, vizio, con questo peccato originale di verticismo, e però fin dall'origine si trovano a dover far fronte a delle circostanze esterne che hanno impedito il funzionamento dell'ONU pur con questo vizio d'origine. E, ad esempio, la contrapposizione est-ovest e quindi la strutturazione di un sistema bipolare nel mondo. Questa circostanza ha paralizzato il direttorio dei cinque dentro l'ONU. Una circostanza esterna che ha impedito loro di funzionare è il processo di decolonizzazione politica e l'ingresso all'ONU di tanti stati che hanno portato l'ONU da 50, quanti erano gli stati originari, oggi a 160, e creando all'interno dell'organizzazione una maggioranza automatica, chiamiamolo così, terzomondista, di fronte alla quale soprattutto gli Stati Uniti e le potenze occidentali si sono opposte. E queste circostanze all'interno dell'ONU hanno incuneato la procedura di voto cosiddetta del consensus, cioè non decidere a maggioranza, ma decidere in assenza di voto contrario, diciamo sulla semplice astensione o adesione benevola di tutti i membri dell'ONU. E però noi dobbiamo dire che l'ONU ha anche funzionato, pur se parzialmente. Questo lo dobbiamo dire, perché sono fatti storici. Certamente, nonostante le difficoltà e le paralisi, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha reso possibile lo sviluppo della cultura della cooperazione multilaterale su scala planetaria. Certamente l'ONU ha legittimato l'associazionismo internazionale. Tante associazioni internazionali, le cosiddette organizzazioni internazionali non governative, hanno il cosiddetto status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU. Sono 831, da Amnesty International a Soroptimist, da Pax Christi International alla Internazionale Socialista. E queste organizzazioni, attraverso questo status consultivo, hanno una specie di lascia passare per assistere alle riunioni di taluni organi delle Nazioni Unite e poter anche fare degli interventi sempre a titolo consultivo. Poi devo dire, la parte più rilevante, obiettivamente più rilevante del lavoro delle Nazioni Unite è la codificazione dei diritti umani. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha generato il diritto internazionale dei diritti umani. La Dichiarazione Universale è una raccomandazione solenne dell'Assemblea Generale dell'ONU. Questa raccomandazione solenne è la capofila di tutta una serie di fonti giuridiche di diritto internazionale che riconosce i diritti innati delle persone. Questo è un fatto storico di eccezionale importanza. Nel 1976 sono entrate in vigore su scala planetaria due grandi convenzioni internazionali, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. E che cos'è? Qual è il significato di queste grandi convenzioni internazionali sui diritti umani? È che anche nei rapporti fra Stati deve valere il principio del rispetto della dignità della persona umana, di ogni persona umana. Significa che nei rapporti fra Stati si riconosce che ciascun essere umano ha diritti innati che preesistono alla legge interna e alla stessa legge internazionale. Significa quindi che le persone umane vengono prima dello Stato, del singolo Stato e del sistema degli Stati. Significa quindi che questo nuovo diritto internazionale dei diritti umani è il diritto cogente, è lo ius cogens all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale vigente. Significa che le vecchie norme consuetudinarie di diritto internazionale, quelle diciamo che declinano il principio di sovranità degli stati, hanno in punto di diritto ceduto il passo alle nuove norme che riconoscono i diritti innati delle persone. Di fatto questo diritto internazionale dei diritti umani è poco conosciuto, addirittura durante la vicenda del Golfo non è stato evocato da nessun grande leader politico mondiale, soltanto il Papa ha fatto riferimento al diritto internazionale vigente, al diritto internazionale dei diritti umani. Ma il fatto che i grandi della Terra si dimentichino di questo diritto non significa che oggi sia come ieri, che cioè ancora possa valere impunemente la legge del più forte.
Vorrei chiedere a questo punto una domanda che ci si pone tutti: come mai è stato possibile usare in questa situazione giuridica già affondata, già riconosciuta, usare le Nazioni Unite, la legislazione, lo statuto addirittura delle Nazioni Unite per giustificare questa guerra?
È stato possibile, dal mio punto di vista, perché ancora questa cultura dei diritti umani internazionalmente riconosciuti non è diventato patrimonio della società civile internazionale, perché ancora questa cultura non è calata dentro i templi della cultura, dentro le università. Si tratta chiaramente di un diritto internazionale piuttosto recente, facevo riferimento all'anno 1976 per l'entrata in vigore delle grandi convenzioni internazionali. E gli stati, i grandi leader politici hanno potuto agire, diciamo, speculando sulla ignoranza, la non conoscenza di queste fonti giuridiche che però li obbligano gli stati a realizzare certi comportamenti che non possono più essere quelli della legge del più forte, quelli del richiamo della foresta, della giungla, eccetera, eccetera. Quindi io ritengo veramente che tutta la vicenda relativa alla guerra del Golfo, dal punto di vista giuridico, sia una enorme mistificazione. La Carta dell'ONU è una delle fonti giuridiche del nuovo diritto internazionale. La Carta dell'ONU non legittima la guerra, la Carta dell'ONU proscrive la guerra. La Carta dell'ONU dice che in presenza di rottura della pace o di minacce alla pace si possa arrivare fino all'adozione di misure di polizia internazionali, cioè misure coercitive con l'uso del militare, che vengono esemplificate all'articolo 42 della Carta come blocchi, dimostrazioni e altre evidentemente analoghe. Le misure di polizia non possono essere bombardamenti, distruzioni, eccetera. Per le misure di polizia la Carta fa obbligo al Consiglio di sicurezza di deciderle e di gestirle in prima persona, sotto sua diretta responsabilità, sotto suo diretto comando. Il Consiglio di sicurezza non può delegare l'uso del militare per azioni di polizia, le sole consentite dalla Carta, agli Stati.
Ci sono dunque delle sfide a cui le Nazioni Unite sono riuscite a rispondere, le sfide in particolare dei diritti umani. Ma quali sono le nuove sfide antiche sfide a cui non è riuscita ancora a rispondere e a cui dovrà rispondere se vuole essere all'altezza dell'età planetaria?
Indicativamente, perché le sfide sono tante. C'è la sfida certamente dello sviluppo. L'ONU ha scoperchiato la pentola del sottosviluppo e ha fatto emergere, diciamo, l'attenzione sul problema. L'ONU ha adottato nel 1974 la dichiarazione per l'allestimento di un nuovo ordine economico internazionale a cui si sono, diciamo, violentemente opposti i paesi occidentali. È tutto un ordine da costruire. E l'ONU ha la sfida del disarmo, certamente. Dopo le vicende del Golfo ci sarà una corsa forsennata al riarmo, e questa è una sfida grossissima, e c'è la sfida della dissipazione delle risorse del creato, e chiaramente c'è la sfida dei nazionalismi che un po' dappertutto nel mondo stanno insorgendo. E
E ci sono le sfide di grandi processi di trasformazione planetaria in atto, che stanno andando avanti, io vorrei dire, malgrado tutto. È la sfida dell'interdipendenza planetaria, è la sfida della transnazionalizzazione delle relazioni internazionali, cioè le comunità umane dentro gli stati comunicano direttamente, cooperano direttamente al di là delle frontiere, creano anche delle organizzazioni di tipo non governativo, ne esistono circa 20.000 di queste organizzazioni non governative create dai privati. E c'è la sfida chiaramente dell'internazionalizzazione dei diritti umani, cioè questi diritti formalmente riconosciuti da norme di diritto internazionale ora innescano tutta una serie di processi di trasformazione a loro volta e innescano aspettative da parte della gente, cioè di vedere organi internazionali preposti alla garanzia di questi diritti internazionalmente riconosciuti.
C'è una situazione che apparentemente è squilibrata, nel senso di un sistema mondiale di dominio che fa capo ad un'unica potenza, si chiama equilibrio, io lo chiamerei piuttosto squilibrio unipolare, ma come una nuova forma di organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe arrivare a controllare effettivamente questo strapotere strutturale della potenza egemone?
E questa è la sfida della democrazia per l'ONU. Bisogna incominciare a cancellare il peccato d'origine, cioè il verticismo, che non è più un verticismo pentapolare, ma è un verticismo unipolare, come giustamente dice Zizzola. E cosa fare? Come fare? Io non credo che sia possibile cancellare questo vizio d'origine affidandosi agli stati, ai 160 stati membri dell'ONU. Io credo che sia possibile, bisogna cancellare questo vizio d'origine e far funzionare l'ONU secondo la Carta, secondo gli obiettivi della Carta, attraverso processi di democratizzazione dei suoi organi e dei suoi processi decisionali, cioè iniettare democrazia al suo interno. Intendiamoci bene, cosa significa democrazia internazionale? Gli Stati intendono per democrazia internazionale parità di voto, ogni paese un voto. Questa è sovrana eguaglianza degli Stati applicata alle votazioni. Democrazia internazionale genuina è un'altra cosa. Significa partecipazione politica popolare nelle forme appropriate ai processi decisionali che avvengono dentro l'ONU. Significa come iniettare allora questa partecipazione politica popolare dentro l'ONU. Allora i soggetti miei di riferimento sono le organizzazioni internazionali non governative, appunto che hanno status consultivo dentro l'ONU, che hanno questo lascia passare. Bisogna che queste organizzazioni, e stanno diventando sempre più consapevoli di questo, passino da uno status di mera consulenza ad uno status di co-decisionalità. Perché questo avvenga devono avere dietro di loro, a supporto convinto, l'associazionismo che opera a fini di promozione umana dentro tantissimi paesi del mondo. Concretamente, qualche proposta. Una seconda assemblea generale dell'ONU, accanto all'attuale assemblea che è formata dagli Stati, una seconda assemblea generale formata dai rappresentanti delle 831 organizzazioni non governative, in quanto espressione di società civile internazionale. Nell'assemblea generale ci sono gli interessi nazionali, nella seconda assemblea generale gli interessi popolari internazionali, o interessi panumani. Poi, per tutti gli organi delle Nazioni Unite che sono composti da rappresentanti di Stati, pensare a una formazione tripartita delle delegazioni nazionali. All'Assemblea Generale dell'ONU, tanto per prendere l'organo più rappresentativo, l'Italia deve essere rappresentata per una parte dal governo, per una parte dal Parlamento, per una parte dall'associazionismo non governativo che opera in Italia. E così tutti gli altri organi dell'ONU. Punto molto importante per me, valorizzazione dei vari organismi interni all'ONU preposti all'attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani. Questi sono organi piuttosto eccentrici rispetto alla logica intergovernativa, interstatuale dell'ONU. Si tratta di comitati formati da persone indipendenti, designate dagli stati, ma che poi agiscono imparzialmente per controllare il comportamento degli stati in materia di diritti umani. Sono organi sconosciuti ai più, che però esistono, sono organi ufficiali e sono quelli che possono sviluppare dall'alto, con autorità ufficiale, il codice internazionale dei diritti umani. Allora, la società civile, i movimenti pacifisti, le associazioni devono adottare, lo dico tra virgolette, adottare questi organismi delle Nazioni Unite che più sono vicini alla gente, che più sono vicini ai bisogni della gente.
Grazie professor Papisca, la parola a padre Balducci.
Sì, io non mi vestirò di panni da giurista perché mi starebbero troppo larghi o troppo stretti, e tuttavia credo di avere qualche titolo recentemente acquisito per poter entrare sull'argomento di questa sera, perché ho vissuto questi 7 mesi di conflitto proprio con coinvolgimento morale acuto come poche altre volte nella mia vita. Mi è anche avvenuto, forse per un eccesso di partecipazione pubblica, ma in certi casi alla passione non si può resistere, e questa è, lo ammetterete, una nobile passione, mi è avvenuto di salutare con un eccesso di ingenuità, della quale non mi pento, come forse si capirà da ciò che sto per dire. Mi è capitato di salutare l'efficienza dell'ONU, che si è rivelata, come ricorderete, nella prima risoluzione presa all'unanimità. Era la prima volta, dopo la lunga stagione della Guerra Fredda, che aveva immobilizzato l'ONU con il perverso gioco dei veti incrociati. Ecco, nella risoluzione che aveva stabilito i provvedimenti da prendere contro il crimine internazionale commesso dall'Iraq, avevo scritto un articolo con il titolo che ebbe fortuna, Il primo vagito della comunità mondiale. Io non mi intendo di culle, ma insomma quella volta mi sembrò di intendere un vagito. E siccome uno dei miei sogni, credo anche vostro, è quello finalmente di un governo mondiale che sostituisca l'anarchia, veramente l'anarchia degli stati, un residuo preistorico che portiamo con noi, ecco, il fatto che finalmente l'umanità, attraverso un organo supremo come le Nazioni Unite, avesse pronunciato un suo giudizio e preso un suo impegno, mi sembrò un vagito, niente di più. Poi dopo qualche mese ho parlato di rantolo, perché di fatto il vagito si è trasformato in rantolo, e aver visto nell'arco di quei pochi mesi questo trapasso dal fremito aurorale della nascita al crepuscolo malinconico del declino, non è cosa da poco. Ripeto, non si tratta di un evento che da poter guardare dal di fuori come può fare uno scienziato che segue un esperimento. In realtà in questo declino erano travolte molte speranze maturate in questo dopoguerra in me e in tutti noi. Ho visto crollare quella affermazione che per me è un punto forte della nuova storia che abbiamo cominciato a vivere, il ripudio della guerra come strumento non più legittimabile dalla ragione umana. Su questo c'era, lo ritenevo, un universale consenso. Pensavo che in nessun ambito di responsabilità politica suprema nemmeno la parola guerra sarebbe stata pronunciata, invece ne abbiamo avuto un'inflazione. Pensavo che ci sarebbe stata una reazione della cultura al di là delle appartenenze ideologiche, una cultura appunto che fosse a livello delle conquiste giuridiche realizzate dall'umanità a partire dalla Carta Atlantica in poi. E anche qui sono rimasto deluso. Anzi, ho notato uno scarto gravissimo che ha superato le mie previsioni, tra i livelli delle conquiste giuridiche in cui batte l'utopia finalmente entrata negli spessori concreti della verità effettuale. Un tema che mi è stato sempre caro era questo, che con le Nazioni Unite abbiamo avuto il trapasso dell'utopia al realismo. L'unico realismo è l'utopia, calcando la parola a scopo provocatorio. Queste cose, queste affermazioni si ritrovano anche nei documenti più solenni, non molto inclini a queste indulgenze stilistiche. Penso alla Populorum Progressio, in cui si parla del realismo dell'utopia, alla Pacem in Terris, che dichiara che la guerra ormai è fuori della ragione umana. Quindi io ero sicuro di questo altipiano della storia, mi muovevo in questo altipiano convinto di posare i piedi in terra, ed ecco che in questi mesi è venuta a galla una cultura che credevo ormai superata, che o ha sollevato negli uomini più attenti e più sensibili perplessità e angosce che ritenevo fuori luogo, perché su questo punto, su ripulire la guerra, angosce non ne ammetto. Oppure addirittura un linguaggio di stampo nazionalistico, militaristico.